Con Se Telefonando iniziamo una nuova puntata questo mercoledì 31 di ottobre di Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Voce al Volo, il volontariato come non lo avete mai sentito. Buonasera da parte mia, Michelangelo con voi per questa ora di mercoledì, seconda puntata della stagione autunno e poi andremo avanti anche nell'inverno 2018-19 insieme ai nostri ospiti per Voce al Volo. Do il buonasera subito a colui che ci fa da compagno di viaggio per tutta questa avventura e che è stato così e sarà così, Andreas Fernandez di Non Profit Network. Benvenuto.
Ciao Papi e buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera a te, grazie altrettanto Papi, perché insomma siamo anche in questo caso compagni di viaggio recentemente, da pochi giorni io ma da qualche mese tu. Buonasera anche ai nostri ospiti che ci hanno raggiunto questa sera e do il benvenuto a Silvia Destro del Centro della per la Cooperazione Internazionale. Benvenuta Silvia.
Grazie.
E buonasera, non si è sentito, ma ridì buonasera che si è sentito.
Buonasera.
Ok, perfetto. E buonasera anche ad Alessandro Bazzanella della Trentino School of Management. Buonasera a te.
Buonasera.
Buonasera, benvenuti a voi ospiti. Partirei in questa serata di Halloween. Noi non facciamo niente di spaventoso e partiamo subito con rassicurare i nostri ascoltatori, ma abbiamo dato un titolo a questa puntata che è A cosa diamo forma. E subito mi hanno chiesto: ma cosa fate in modello? cappellini questa sera, create delle cose, fate una torta. Ecco, non so se è proprio questo quello che faremo, Andreas, che dici?
Assolutamente no. Sai che noi alla fine siamo anche seri quando...
Sì, ce la mettiamo tutta.
No, a cosa diamo forma? In realtà pensiamo alla formazione, no? E come abbiamo spiegato in alcuni casi, ci interessa partire dall'etimologia delle parole, e formazione, se andiamo al latino, senza poi entrare nel merito perché annoiamo, però significa dare forma a qualcosa. E visto che stasera ci occupiamo di questo tema, è interessante avere Alessandro e Silvia, perché anche loro nel loro lavoro quotidiano danno forma, o comunque coordinano gruppi di lavoro.
Formano
ecco. Anche penso che, non so se Silvia direttamente, ma penso di sì in alcune tematiche, e quindi formazione, perché nel volontariato c'è tanta formazione, ma ormai la formazione è fondamentale in tantissimi ambiti. Infatti ci racconteranno questo. Volevo chiedere proprio da Alessandro, partendo da lui, cos'è secondo lui la formazione? Così partiamo proprio a livello generale.
Ma la formazione è proprio quello che dicevi tu, si tratta proprio di dare forma ai pensieri, alle emozioni, alle esperienze delle persone che hanno bisogno di così acquisire magari maggiore consapevolezza, no? di quello che sanno fare. Acquisire nuove conoscenze, nuove competenze rispetto al contesto che si trovano a vivere, che non tutti ci troviamo a vivere, al mondo del lavoro, al mondo del volontariato, perché no? E quindi la formazione assume un ruolo davvero fondamentale, insomma, nelle nostre società, proprio perché dobbiamo in qualche modo modellarci ed essere capaci di assumere delle forme proprio per essere in grado di vivere bene questo mondo, di essere capaci di esprimere al meglio noi stessi sul mondo del lavoro, ma anche così nella vita di tutti i giorni. Quindi la formazione ha davvero un ruolo centrale, insomma, nelle nostre società.
Silvia, invece, perché tu ti occupi di formazione? Come sei arrivata ad occuparti? E soprattutto cosa significa formazione nel tuo contesto, che è diverso rispetto a quello di Alessandro?
È diverso, però mi ritrovo molto nel titolo che avete scelto, e quest'idea di dare forma, che ha molto a che fare anche con lo stare nel cambiamento, e quindi anche doversi ridefinire quasi quotidianamente ormai oggi per noi. E come sono arrivata alla formazione? Non nella fase degli studi, successivamente. Mi occupo di formazione da più di 15 anni ormai, prima con un ruolo più organizzativo, da 10 anni invece proprio con un lavoro più in chiave di progettazione formativa, quindi davvero con un'attenzione agli obiettivi, alle finalità e alle persone che con le loro esperienze stanno poi in formazione.
Sentendo quello che dicono subito i nostri ospiti, Andreas, sì, mi viene da pensare che dobbiamo essere un po' mutanti anche noi, no? Perché non è sufficiente formarsi una volta per tutte, o sbaglio, Silvia, Alessandro, che dite?
Sono perfettamente d'accordo con te, Michelangelo?
Sì.
Sì, sì, è proprio questo il tema. Noi dobbiamo continuamente mutare forma, cambiare forma, proprio perché anche la conoscenza invecchia molto più in fretta rispetto a una volta. Io mi diverto spesso anche con i miei genitori non capiscono e non capiranno mai probabilmente il tipo di lavoro che faccio, perché quando loro si sono formati...
Che lavoro fai, Alessandro?
Ma
Natale è un classico, le zie dopo il panettone mi chiedono: ma cos'è che fai?
Pensa a un sociologo come me.
Esatto, figurati. Per un formatore anche, ti assicuro che è ancora più difficile. No, proprio perché questo è un tema che non esisteva.
Ma come rispondi a loro? Perché è importante. Che lavoro fai?
Rispondiamo alle tue zie che stanno ascoltando questa trasmissione.
Zia. No, il mio lavoro è... io cerco di progettare le migliori strumenti possibili per aiutare le persone che poi entrano in aula, che sono beneficiari della formazione, per acquisire delle conoscenze o mettere in pratica, sperimentare delle conoscenze e delle competenze per migliorare, per essere più, come diceva anche Silvia, più capaci di interpretare il cambiamento, ad esempio. Il cambiamento è una questione che con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente, insomma, cambiano molto velocemente, no? I nostri riferimenti, pensiamo alla tecnologia, pensiamo al lavoro, pensiamo all'economia, pensiamo all'internazionalizzazione. sono tutti temi che ci attraversano, attraverso le nostre vite quotidiane, e a volte facciamo molta fatica a interpretarli. Ecco, la formazione che proviamo a fare è quella di dotare di strumenti interpretativi migliori le persone che fanno la formazione, per essere più capaci di stare nel mondo,
più preparati.
Capaci, più preparati e più consapevoli anche di quello che possono fare, del ruolo che possono avere anche nel mondo del lavoro e anche in questa società.
E Silvia, in un contesto invece di solidarietà internazionale, bisogna essere formati?
Sì, assolutamente sì. Quindi c'è tutta questa porzione di cui parlava Alessandro adesso, c'è anche, e non solo nel mondo del volontariato, credo, tutto un lavoro di accompagnamento delle persone affinché si riesca a trarre apprendimento dall'esperienza. Cioè, tutti noi viviamo delle esperienze quotidianamente nella nostra vita privata e anche nell'ambito professionale di volontariato, e queste esperienze ci insegnano moltissime cose. Apprenderle significa però sostare, provare a leggerle e cercare di capire cosa è accaduto, come hanno funzionato le cose, perché hanno funzionato così e quali indicazioni possiamo trarre per il futuro.
Eh beh, mi sembra che sia questa una parte decisamente importante. Noi adesso facciamo una pausa, torniamo tra poco per parlare di formazione, di mutazione, insomma di tante piccole cose, e diamo forma anche noi al nostro programma, che alla puntata di oggi prende forma un po' alla volta, e qui non a caso abbiamo scelto due ospiti ad hoc. Pausa, torniamo tra poco. Voci al volo.
Voci al volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al volo.
Try to make
Life is Going On, pezzo che in tanti avranno riconosciuto se avete visto o comunque avete cominciato a vedere La Casa di Carta, La Casa di Papel, la serie spagnola che ha conquistato il mondo. Noi però questa sera non siamo né spagnoli né conquistiamo il mondo, ma cerchiamo di dare voce al volo, d'altra parte, a delle tematiche. Stasera la formazione la fa da tematica di fondo, con due ospiti che sono Alessandro Bazzanella e Silvia Destro, che a cui do ancora il ben trovati a questo punto. E abbiamo detto, Andreas, formazione e mutazione in un certo qual modo viaggiano a braccetto, no? Bisogna saper continuare a cambiare anche imparando, perché qui un po' la chiave di volta della situazione.
Ti rispondo, ma però mi collego anche alla questione della serie TV, perché nella prima puntata Il tema è quello della formazione, non so se ti ricordi.
È vero.
Il professore
tutti
che
a scuola, tutti a scuola,
e ci sono anche delle dimensioni esperienziali che poi andiamo a vedere. No, sì, la formazione ha a che fare sicuramente con quello che i sociologi chiamano mutamento sociale, no? Che è il cambiamento, però loro usano proprio questa espressione, mutamento. E in una società in cui la tecnologia è diventata appunto trainante ormai, alcuni filosofi dicono che il soggetto storico non è più l'uomo addirittura, ma è la tecnologia, vedi Galimberti, in questa società fondamentalmente in cui veramente la velocità anche dal punto di vista relazionale è molto aumentata, i contesti lavorativi cambiano, è indispensabile stare sul pezzo, e stare sul pezzo significa formarsi. O sbaglio, Alessandro?
È esattamente questo il tema, nel senso che decisamente le società cambiano a una velocità molto più alta rispetto a un tempo. Appunto, il caso che dicevo prima, insomma, il lavoro che faccio io non esisteva al tempo dei miei genitori, e leggevo da qualche parte che la maggior parte dei lavori che faranno i nostri figli noi non immaginiamo nemmeno che tipo, non riusciamo nemmeno a immaginare quali saranno e a dare un nome a questo, proprio perché cambia la pervasività poi della tecnologia, davvero sta cambiando anche le modalità in cui noi interagiamo, in cui comunichiamo, troviamo lavoro, viaggiamo, eccetera. Quindi stare agganciati a questo a volte è molto faticoso. La formazione può essere un alleato straordinario da questo punto di vista, che dà davvero è un aiuto significativo per stare agganciati al cambiamento.
E Silvia, nel tuo contesto invece come cambia la dimensione, come dire, anche delle competenze che bisogna acquisire? Perché il mondo diventa più complesso, quindi anche la solidarietà internazionale diventa più complessa, beh, lo sappiamo.
Sì, e in realtà nel mondo anche della cooperazione internazionale, solidarietà internazionale, da anni ormai si è consapevoli, lo sono le associazioni, lo sono gli operatori, di quanto sia importante affinare delle competenze, di come non sia sufficiente comunque muoversi sull'onda del buon cuore, dell'istinto, della passione, della voglia di aiutare.
Come succedeva forse un po' più prima, no?
Sì.
I volontari, che andavano
sì,
un po' allo sbaraglio anche
facendo delle cose meritevoli,
certo.
Naturalmente, diciamo che oggi la complessità è tale per cui bisogna essere davvero un po' più attrezzati, o comunque esserlo aiuta ed è davvero opportuno. Aggiungerei, togliamoci un po' dalla testa, e noi facciamo fatica spesso a farlo, che la formazione sia o ci riporti necessariamente in quegli spazi chiusi, molto frontali, dove si sta seduti a un banco e si ascolta qualcuno che parla. Oggi la formazione è sempre meno questo, è sempre più dell'altro, è sempre più davvero uno spazio dinamico, sono occasioni di confronto, di scambio, di riflessione, con metodologie anche molto partecipative, molto attive, che chiedono a ciascuna persona di stare in gioco, di comunicare, di dire delle cose, di portare il proprio pensiero. Ecco,
se posso aggiungere una cosa, però, visto che nella pausa Alessandro, no, citava Confucio, invece io cito Alessandro perché ho avuto occasione di essere dall'altra parte in un'aula, no, con lui come formatore, e mi ricordo che ha detto una cosa interessante, che forse avevo già sentito, ma lì me l'ha rinfrescata qualche settimana fa. Che la teoria, se non sbaglio dal punto di vista etimologico, ha a che fare con il vedere, con il guardare, e qui mi collego al fatto che, d'accordo, l'esperienza, però la teoria resta importante, anche perché a quanto pare è strettamente correlata, o sbaglio, Alessandro?
Sì, il rischio poi magari di sbarazzarsi troppo in fretta della teoria,
esatto,
no?
In cui si
dice teoria, basta, è una
allora
cosa noiosa,
facciamo giochi, facciamo le simulazioni,
esatto.
Facciamo le
ma la teoria, appunto, a me affascina molto, appunto, l'etimologia che viene dal greco e vuol dire vedere. La teoria consente appunto di vedere in là, di spingere poi lo sguardo anche oltre oltre l'immediato. Quindi l'ideale sarebbe avere l'uno e l'altro, avere una teoria solida, appropriata al mondo che viviamo, capace di aiutarci a vedere in là, e di avere anche una pratica comunque coinvolgente che mobiliti anche un po' di più le emozioni, la voglia di mettersi in gioco, le relazioni tra i partecipanti in un'aula. Se c'è l'uno e c'è l'altro, secondo me la formazione assolve il suo compito e fa bene il suo dovere. Altrimenti appunto il rischio è magari che, come dire, a volte si collude un po', no, con i partecipanti, no? Arrivano i partecipanti, magari hanno i musi lunghi, sono scocciati, guardano il telefono e li facciamo giocare, no? E allora facciamo i giochi interattivi, eccetera, eccetera. E questo però a volte può essere un limite, insomma. Anche il gioco può essere una cosa davvero maledettamente seria, perché gioco poi, ripeto, mette in gioco emozioni, relazioni e anche cognizioni che poi devono essere anche rielaborate, no? Altrimenti giocare per giocare, ripeto, ha poco senso. E collegare una teoria, ovviamente. E noi abbiamo grande bisogno anche di teoria in questo tempo in cui viviamo molto alla giornata, no? Se ci pensi, come dire, siamo molto schiacciati sulla nostra quotidianità, non riusciamo più a progettare il futuro, se ne siamo anche un po' spaventati, con anche delle conseguenze che poi in parte possiamo anche osservare, insomma, nel nostro mondo. E quindi avere qualcuno che dia la possibilità di guardare oltre il problema attuale è molto utile, molto importante, anche se molto difficile, evidentemente.
Prego, prego Silvia.
Spesso nella formazione anche noi facciamo riferimento alla teoria come a degli occhiali, a delle lenti che aiutano a guardare, o a una cornice di riferimento, una cornice dentro cui poi condurre delle riflessioni, ricondurre l'esperienza, quindi davvero diventano una guida in questo senso, mi ritrovo.
Essere teorici, vedi, è sempre rimane importante. Vorrei fare una domanda prima di fare un'altra piccola pausa, sia ad Alessandro che a Silvia. Alessandro prima ha detto una cosa: il mio lavoro qualche anno fa non esisteva,
sì,
no?
Anche a me è rimasta impressa.
E quindi voglio dire, qualche anno fa non c'era chi parlava di formazione, chi formava in maniera, cioè la zia non chiedeva a nessuno che lavoro facesse, e questo qualcuno gli diceva un lavoro che non conosceva. Mi chiedo come ci si formava allora, tempo fa, voi due che comunque avete una certa esperienza anche nel vedere quello che è accaduto nel vostro mondo, no? 20, 30 anni fa, magari anche solo 10, cioè 15 anni fa non c'era Facebook, che cosa succedeva dal punto di vista della formazione quando si andava un po' forse anche, come hai detto tu Silvia, un po' allo sbaraglio, facendo comunque delle cose meravigliose, ma senza la teoria formativa di cui adesso chi si approccia a questo mondo è in grado di avere, no? Sotto mano.
Certo, una volta, sai, appunto, le carriere erano molto più stabili, no? Quello che imparavi a scuola tutto sommato ti poteva quasi bastare per sfangarla 30 o 35 anni di lavoro senza grossi perturbazioni o grossi scossoni. Per tutte le cose che abbiamo detto fino adesso invece questo non accade,
non
più, insomma,
più.
Quindi bisogna ogni volta rimettersi un po' in gioco, disimparare anche quello che si è imparato, insomma, per fare spazio anche a nuove conoscenze che ti aiutano poi a essere più capace di esprimere la tua capacità e di lavorare meglio. E ce n'era quindi meno bisogno una volta, semplicemente questo. Quindi la formazione c'era, ma probabilmente non aveva un ruolo così importante. E rispetto invece a tutto il tema digitale, oggi ci si forma anche grazie anche al digitale. E digitale, il web dà delle straordinarie possibilità, è giacimento di tutto, perché c'è tutto dentro, e c'è anche tanta formazione. Ad esempio io ho scoperto recentemente, ed è una cosa che trovo fantastica, i cosiddetti MOOC, che sono i corsi online massivi che vengono erogati dalle più prestigiose anche università del mondo, a cui possono partecipare fino a 70-80 mila persone collegate in tutto il mondo con un collegamento in internet, e tu hai la possibilità di fare un corso della Stanford University piuttosto che di Yale e altre grandi e prestigiose università. Questa è la meraviglia del web, di internet, che avvicina molto le persone anche alla conoscenza e dà delle possibilità assolutamente straordinarie. È importante saperle cogliere, insomma. e fare quel passettino in più che non è come dire, cazzeggiare, è concesso dirlo?
Sì, sì, sì.
Su internet, ma a vedere quello che il web invece di straordinario ha, ad esempio dei corsi magnifici su di argomenti
hai detto
più disparati.
MOOC
sarebbe Massive Online Courses, e ad esempio le piattaforme si chiamano Coursera o edX, queste sono quelle che conosco io e che frequento, ma ormai tutte le università del mondo pubblicano i loro corsi in lingua, ma sono tutti sottotitolati, spesso grazie al meritorio lavoro di tanti volontari, appunto, che traducono le lezioni e costruiscono i sottotitoli poi per renderla più fruibile a tutto il mondo, insomma.
Wow, daremo un'occhiata anche a questo, magari ci facciamo una puntata, Andrea, che dici?
Sì, potrebbe essere.
Non male. A che cosa diamo forma? Parte seconda.
E-learning.
Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, sempre con Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Radio Dolomiti. Voci al Volo.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Non potevamo non farlo chiudere, Faber, la guerra di Piero su Radio Dolomiti insieme a Voce al Volo, insieme alla serata di questo mercoledì 31 di ottobre. A cosa diamo forma? È la puntata di questa sera con il titolo che ha invitato i due ospiti di questa serata per l'appunto. Silvia Destro, Centro Cooperazione Internazionale, ebbene ci ha richiesto questo pezzo. Adesso Silvia, noi abbiamo questa tradizione che i nostri ospiti non possono venire chiedere i brani, non siamo un jukebox,
giustamente
ci devi dire il perché è un pezzo di Fabrizio e D'Andrea.
perché i punti di riferimento sono utili come le buone teorie.
E qui andiamo tutti a casa.
No, qui manca Confucio, allora, di Alessandro.
È il turno allora, di superare. Confucio.
Prima Andrea si è tirato fuori Confucio e da lì in realtà vorrei ripartire anche da questa massima di Confucio che ti lascio dire poi.
No, no, la devi dire Alessandro.
Ah, la devi dire Alessandro. Alessandro, è vero lui. Che ce l'hai snocciolata poco fa tu fuori onda, quindi prego.
Ah, esatto, no, no, perché non capisco più se siamo in onda o meno. Adesso siamo in onda, c'è la luce rossa, va bene.
La luce rossa.
Sì, a proposito
bello
di
della diretta.
Esatto. A proposito di formazione che si diceva esperienziale, quindi dell'importanza anche di valorizzare l'esperienza. E no, noi formatori usiamo spesso, no, questa frase di Confucio, attribuita a Confucio, che dice più o meno così: insegnami e dimentico, mostrami e ricorderò qualcosa, coinvolgimi e imparo. Questo proprio per dire quanto sia importante anche, e qui si potrebbe aprire un ragionamento ampio, importante, sui metodi anche della formazione, no? Perché il livello minimo, diciamo, di formazione è quello di uno che parla e che ti racconta e che pretende magari che tu impari soltanto esponendoti alla sua voce dei concetti importanti. E poi ci possono essere dei metodi che prevedono un grande coinvolgimento da parte delle persone. E quindi il gioco, le esercitazioni, il coinvolgimento proprio attivo rispetto a quello che si fa. E questo è molto importante proprio perché la formazione cosiddetta esperienziale mobilita un po' di più anche le emozioni, perché le emozioni sono molto importanti nella formazione. Per imparare le cose abbiamo bisogno anche di avere una buona predisposizione emotiva a quello che stiamo facendo, a quello che stiamo imparando, e quindi l'esperienza, la formazione esperienziale aiuta a fare anche questo.
A proposito di emotività, mi volevo collegare ad una questione un po' diversa, nel senso che Silvia naturalmente ha a che fare con un ambito formativo in cui ci sono delle persone che hanno anche quello che mi collego all'emotività, non si parla di emotività ma di un sistema valoriale probabilmente, no? Cioè ci sono delle persone che pensano a determinate cause, che hanno determinati valori, vogliono raggiungere determinati obiettivi, vogliono cambiare la società in meglio anche, no? Perché chi fa cooperazione internazionale, solidarietà internazionale, penso abbia un sistema valoriale di questo tipo. E in questo ambito la formazione diventa più difficile, più facile? Ci sono delle questioni etiche da considerare? Come dire, avete una certa accortezza? Io mi ricordo, ad esempio, c'eri anche tu, Michelangelo, che avevamo lavorato ad un percorso di comunicazione con il centro, interessantissimo, sulla costruzione di una campagna di comunicazione. E però prima di lavorare sulla campagna di comunicazione c'era una sorta di vademecum, se non ricordo il nome, con dei criteri da seguire per essere anche corretti dal punto di vista etico, no? Quindi come si collega la formazione a questo ambiente dove i valori sono importanti?
Hai ragione, Andreas, che in questo ambito c'è un'attenzione, o meglio, cerchiamo di portare un'attenzione particolare a quello che è anche la modalità con cui si comunica la relazione con gli altri. Diciamo che è un po' questo poi il tratto più delicato, se vuoi, perché la cooperazione internazionale ha molto a che fare con la relazione con un altro che è lontano, che non abbiamo a portata di mano, che dobbiamo immaginarci, e che ovviamente lavora anche su un piano emotivo molto forte, perché ci deve mobilitare un'azione, quindi un movimento di partecipazione che lavora molto sul piano emotivo, appunto, meno sul piano cognitivo. E allora si tende molto a rappresentare l'altro anche con tratti molto netti, molto, molto immediati, che però rischiano anche di trasmettere delle immagini non false, non sto dicendo questo, ma comunque non a tutto tondo, ecco, che illuminano solo delle porzioni di realtà, di verità, normalmente quelle che ci muovono di più. Allora anche in questi ambiti cerchiamo davvero di ragionare con chi lavora nel settore, perché per una questione proprio di rispetto anche, di attenzione, di completezza dell'informazione, ci sono una serie di altri tratti che devono altrettanto essere comunicati. Ecco, poi le attenzioni sono soprattutto queste, direi.
Cioè, quindi stare attenti a non stereotipare, magari.
A non stereotipare, esatto. A non riprodurre ancora quell'immagine che noi abbiamo nella mente e che magari corrisponde ad un pezzo della realtà, ma non all'intera realtà, che poi è complessa, è articolata, e quindi insomma richiede naturalmente più fatica, questo anche come atto del comunicare, però come dire, è davvero anche un atto etico.
E corrisponde, mi viene da pensare, questa immagine limitata e limitante a quello che magari è stata la nostra formazione, no? È stato, anche se siamo stati bravi a mutare, però in un cassetto della nostra memoria siamo stati formati in quel modo. E allora abbiamo quell'immagine, abbiamo quel sentimento, quell'emotività, quell'emozione che si lega a quella situazione lì, e quindi non possiamo fare altro che passare quella, perché forse è l'unica che avevamo, no? Ora però, adesso che abbiamo conosciuto Alessandro e Silvia, ovviamente quello che spero anche i nostri ascoltatori possano pensare di fare, e uno di quelle cosine che seminiamo, Andreas, è generare una sorta di capacità di formare in più modi, no? Magari lo stesso elemento, perché lo stesso elemento, come un grande dado, ha più facce.
Sì, poi considera che appunto sempre i nostri ascoltatori, ma noi stessi,
certo, beh,
magari,
certo.
Magari Alessandro ci dice quali sono le opportunità che ci sono
volentieri
in Trentino, così a livello macro, ma uno può fare delle ricerche e va a trovare anche delle cose su cui formarsi che gli interessano veramente, che non devono per forza essere collegate al suo lavoro o comunque alla dimensione, diciamo, più professionale, eccetera. Ci si può formare in diversi ambiti andando anche a migliorare, no? Una parte che di noi stessi che, a cui teniamo, come un musicista che magari va a seguirsi un percorso guardo te,
ecco.
Per apprendere una nuova tecnica banalmente,
certo.
A livello di suono, no? Questa è un po' l'idea, quindi facciamolo, nel senso che ci aiuta, è una ginnastica per la nostra testa anche.
È vero, la formazione lo è. Facciamo un'ultima pausa, torniamo tra poco. Voci al volo.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Thank you.
suoni un po' impazziti di questo finale di Psycho Killer dei Talking Heads. Ultima parte di Voce al Volo questa sera insieme ai nostri ospiti, sempre su Radio Dolomiti. Siamo quasi alle 19, salutiamo anche alle 20, chiedo scusa, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sui social e gli amici che ci seguono in replica la domenica, quindi quando sentono parlare di orari forse sono quasi le 3 del pomeriggio adesso. Più o meno, più o meno. Psycho Killer è stato anche questo un pezzo richiesto dai nostri ascoltatori, forse perché siamo nella notte di Halloween. Che dici, Alessandro, che hai richiesto tu questa canzone? Non fare il vago, dici perché hai richiesto Psycho Killer?
Devo dire che è un po' quello il motivo, mi sembrava appropriata per la serata e poi perché sono un grande gruppo e sono dei geni della musica.
Ok, questa ha più senso, dai. apprezziamo. Devo dire, Andreas, che i nostri ospiti in questa serie di puntate hanno sempre avuto dei grandi gusti musicali, questo ci fa piacere.
Alla fine tirano fuori dei pezzi molto interessanti.
C'è sul modulo di selezione quella dei gusti, l'avevi messo? Forse.
L'avevo messo, ma possiamo pensarci.
Possiamo pensarci. Però fino adesso va bene, quindi forse sì. Abbiamo sempre pescato bene. Siamo quasi in chiusura, però ci sono ancora un paio di cosette da dire, anche che riguardano le opportunità, perché magari chi effettivamente si sta ascoltando dice: ma formazione, ma come faccio? No, per esempio, a sapere che cosa succede se voglio, oltre ai MOOC che ci sono online, se sapere qualcosa che succede sul mio territorio.
Guarda, farei così: ad Alessandro appunto chiederei un po' di profilarci una mappa, così, ma proprio molto generale, delle opportunità che ci possono essere sul territorio. Invece a Silvia, subito dopo, così stringiamo i tempi, chi sono le persone che vengono a formarsi al centro per la cooperazione internazionale? Perché noi ci aspettiamo degli operatori, magari dei professionisti, invece poi sono anche persone che molto più vicine a noi, insomma. Quindi partiamo dalle opportunità, cosa diresti tu rispetto a questo?
Ma direi che le opportunità in Trentino sono veramente un po' per tutti. È una provincia da questo punto di vista che secondo me ha lavorato molto bene, è riuscita negli anni a usare ad esempio molto bene i fondi europei. Consideriamo che l'Unione Europea fa sul serio quando si tratta di formazione, lo considera davvero uno degli architravi delle strategie poi di sviluppo a lungo termine del continente, dell'Unione Europea, e quindi è anche piuttosto generosa nel mettere a disposizione dei fondi, quindi Trentino da questo punto di vista ne ha approfittato anche bene. Ma abbiamo, a partire dalle scuole, insomma, che vabbè, tutti conoscono, poi esistono, per chi ha finito le scuole magari non vuole andare all'università, ci sono la cosiddetta alta formazione professionale, sono dei corsi molto interessanti che sono un po' sopra le scuole professionali e che riguardano poi alcune professioni come il turismo, le arti grafiche, la cucina e quant'altro. Poi c'è l'università, evidentemente, anche qui l'università è cresciuta molto in Trentino, l'Università di Trento è molto prestigiosa, ha avuto anche dei riconoscimenti importanti, siamo tra le prime 300 università al mondo per quanto riguarda appunto la qualità della proposta, quindi questo è davvero una grande opportunità per noi tutti. Vabbè, poi ci siamo noi, ho detto poco forse di dove lavoro, in Trentino School of Management, è una società che fa formazione soprattutto per la pubblica amministrazione e per tutti gli enti strumentali della provincia di Trento, quindi abbiamo un numero davvero cospicuo di corsi e di studenti che vengono a fare formazione da noi. Ci sono molti enti accreditati che appunto usano i fondi messi a disposizione, il Fondo Sociale Europeo in particolare, per formarsi sia per gli occupati che per gli inoccupati, quindi le opportunità sono davvero moltissime. Ci sono anche delle opportunità interessanti anche per chi magari ha smesso di lavorare, che c'è l'università della terza età del tempo disponibile, che fornisce anche qui moltissimi corsi per chi vuole tenere la testa sveglia e la mente sempre attiva, formandosi in continuazione, insomma. D'altronde siamo nella cosiddetta, ne avevamo parlato forse prima, la società della conoscenza e la società anche della formazione, e quindi dobbiamo imparare e formarci tutta la vita.
Silvia, invece, chi viene al centro a formarsi e se ci puoi fare un po' anche un sunto rispetto magari alle tematiche che vengono affrontate?
Certo, abbiamo parlato degli operatori, in realtà si diceva sono una piccola parte, una parte comunque delle persone che frequenta il Centro per la Cooperazione Internazionale, e lavoriamo moltissimo con giovani, studenti, con cittadini. Molti dei soggetti che tu, Alessandro, hai citato sono soggetti con cui noi collaboriamo per la costruzione poi di proposte formative diverse. I temi che trattiamo sono quelli della cooperazione internazionale in senso lato, quindi in realtà molte delle proposte riguardano i temi di attualità, i contesti internazionali, e sono davvero delle proposte che vogliono aiutare un po' le persone ad orientarsi, ecco, e che vorrebbero dare dei punti di riferimento rispetto anche a ciò che ci sta accadendo attorno. In questo senso sono davvero per tutti, per cui non l'abbiamo citata in modo esplicito, ma stiamo davvero parlando di formazione permanente per tutti, quindi per gli adulti in generale, giovani adulti, insomma, per cui lavoriamo tantissimo ultimamente anche con gli insegnanti su un tema che è molto mainstreaming, che è la cittadinanza globale, che è un altro modo per in realtà nominare esattamente la contemporaneità. E quindi è per così guardarci attorno e cercare di riuscire anche a trovare le parole per comunicare ai bambini nelle aule questa complessità. Ecco, quindi, e tutte le iniziative del centro sono comunque reperibili sul sito e vengono aggiornate frequentemente, insomma, per cui abbiamo ogni anno una proposta nuova che però lavora all'interno di queste tematiche.
Insomma, formarsi senza limiti di età. Viene anche da pensare, no? Ha parlato anche di è importante che i bambini possano essere formati e oltre che educati, insomma, stiamo parlando che poi forse spesso coincide questa cosa, comunque sia, insomma, anche questo mi viene in mente la mia povera nonnina, no? Che ha 94 anni, che voleva campare ancora un giorno perché c'era sempre da imparare qualche cosa, e quindi anche lì ecco, forse all'età, quando mia nonna, insomma, gli anziani non c'erano figure professionali come voi, però c'era questa consapevolezza, no? In termini un po' differenti e con parole diverse, ma è bello, e spero che oggi ci siano ancora queste persone, no? Credo sicuramente ci sono.
Poi penso che sia anche importante imparare dai nonnini, perché anche loro possono insegnarci qualcosa.
Quello è di certo una cosa che dobbiamo fare, e anche il mutare continuamente, stando sempre con le antenne dritte per capire la strada da percorrere. Questo direi che è un altro messaggio e un punto su cui magari noi seminiamo, no? E qualcuno può raccogliere e pensare di approfondire anche le tematiche. Voce al Volo fa questo tutte le settimane, lo facciamo per un'oretta circa. Ringraziamo questa sera i nostri ospiti, che sono Alessandro Bazzanella della Trentino School of Management. Grazie mille per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi dell'invito.
E grazie a Silvia Destro per il Centro per la Cooperazione Internazionale. Grazie Silvia.
Grazie a voi.
Andreas, vai a festeggiare Halloween adesso tu? Ti vesti da zucca?
No, no, in realtà aspettiamo che suonino la porta ai ragazzetti per dargli dolci.
Ma è tardi ormai.
No, fidati, l'anno scorso sono passati anche dopo mezzanotte.
Ah sì?
Sì, sì.
Allora attenzione, perché dolcetto scherzetto questa sera per chi poi festeggia, perché ci sono anche quelli che non sono interessati, e noi rispettiamo ogni scelta. Voce al Volo tornerà presto con una nuova puntata, ovviamente per raccontare ancora sfaccettature di volontariato con gli ospiti scelti ad hoc, sempre insieme anche a Non Profit Network e CSV Trentino. Grazie a tutti, buona serata a voi ospiti e anche a voi che ci ascoltate.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo.